Allora, lezione di oggi, 19 dicembre, come vi dicevo è l'ultima lezione del corso. Che mi riportate il foglio delle presenze quando avete fatto? È l'ultima lezione del corso e ha per tema le scelte espressive. La volta scorsa avevo scordato di dirvi una cosa che è un extra semplicemente, però non volevo essere che voi eravate l'unica classe nella vita che non avevate avuto questa, diciamo, metà tra opportunità e divertissement. Ecco, non è una richiesta formale. Però, insomma, tutte le mie classi hanno avuto questa opportunità e non mi sembrava giusto che voi non l'aveste. Si tratta di questo. La lezione sul contesto termina con questa parte che noi chiamiamo la proactive bag. La proactive bag, quindi, non vi preoccupate minimamente, non è una richiesta formale, è soltanto un'opportunità che ha un valore, per alcuni ce l'ha, diventa molto interessante e divertente, per altri la lasciano, diciamo, completamente cadere e va bene. Però è legata all'idea del cliente e della proattività, questa idea della proactive bag. Adesso vi faccio vedere di cosa si tratta, in attesa degli ultimi ritardatari. Può anche essere interessante. Allora, che cos'è la proactive bag? La proactive bag è un'opportunità che alcuni di voi in queste vacanze di Natale si divertano a fare una bag, una borsa personalizzata che in qualche maniera vi consenta di andare a operare facendo la progettazione ambulante, come dire, perché questa idea a me è nata da tanti aspetti e da tanti ragionamenti. Il primo è che mi rendo conto quando uno parla con un operaio, quando anche con un professionista, eccetera, la prima cosa che io noto e che vi consiglio anche a voi di notare è se la persona con cui si parla ha gli strumenti giusti. È il primo checkpoint che conviene fare. E quindi è molto interessante vedere se la persona che voi chiamate per fare un lavoro a casa oppure per fare un progetto ha gli strumenti giusti, no? Sa come diciamo orizzontarsi, e questo vale tantissimo ovviamente a tutti i livelli, inclusi gli studenti di architettura. E ancora a me sgomenta vedere uno studente del quinto anno che arriva, che un po' perché non gli è stato insegnato, un po' perché lui è pigro, arriva senza gli strumenti fondamentali, viene in laboratorio, per dire, non so, non c'ha un rotolo di lucido, di carta da schizzi, ha un computer senza nessun software decente per poter lavorare, eccetera, non ha un libro. Non ha un regolo, cioè non ha praticamente niente, è come se fosse veramente abbandonato da Dio e dagli uomini. Quindi l'idea degli utensili è assolutamente, ho fatto tutta una preghiera per non avere persone là dietro e ho persone là dietro, ma un minimo di proactivity voi due alla fine perché non la sviluppate? Ma dico, ma che ci vuole? Avete pure messo la sedia. Che cosa stavo dicendo? Questo discorso degli strumenti è quindi una sine qua non, no? In qualunque attività dell'uomo l'utensile o strumento è decisivo. tanto più nel vostro caso, dato che condividiamo questa cosa. Quindi la mia idea era questa, avere una sorta di bag personalizzata, fatta da quelli di voi che hanno desiderio di intraprendere questa piccola strada e presentarla al ritorno dalle vacanze. I due, tre che lo faranno avranno tutti un premio di default, agli altri non importerà un bel nulla di tutta questa cosa, ma di norma due, tre, quattro persone invece si divertono molto a questa avventura. E, naturalmente se ne può parlare a lungo di questo, diciamo, di questa idea della strumentalità legata in qualche maniera al corpo e quindi questa, diciamo, questa borsa che contiene il minimo indispensabile, ma il minimo indispensabile vuol dire il minimo indispensabile per operare veramente, quindi non sono troppe cose, sono poche cose, ma sono quelle giuste, no? E di nuovo, chiunque fa una qualche pratica di altro tipo, viaggia in bicicletta, fa dello sport, va in moto, va a dipingere dal vero, cosa che forse ancora esiste come pratica, sa che esiste una strumentazione che permette di fare questa cosa. E quindi questa è la Proactive Bag del nostro corso. L'idea originaria mi è venuta vedendo questo ragazzo, ero in visita alla scuola di un'amica in Texas e ricordo che loro avevano in qualche maniera organizzavano un proprio micro nicchia in qualche maniera tutta coerente con i loro strumenti. Quell'anno lavoravano su architettura e moda e insomma mi colpiva che lui aveva tutta una serie di materiali omogenei, a cominciare dal suo stesso atteggiamento e corpo e viso, era tutto in qualche maniera molto coerente, no? A se stesso. Anche loro facevano come facciamo noi degli autoritratti, eccoli qua, noi li facciamo nell'altro corso in maniera un po' diversa. Da cosa si può partire? Si può partire anche dal materiale molto molto semplice, molto molto semplice. Per esempio le buste dei supermercati, che costano in genere un euro l'uno, fatto di quel materiale molto forte, no? Che è quella sorta di plastica da teloni, è un prodotto molto semplice, molto buono, che avendone un paio si possono montare in tanti modi diversi. Il grandissimo progenitore di questa, diciamo, operazione è, come voi tutti sapete, Marcel Duchamp, no? Che ha questa sorta di scatola e l'idea è di essere lui stesso una sorta di espositore ambulante, no? Della propria arte. La scatola si apre e non siamo ai tempi ancora dei siti web, ma praticamente vedete che ci sono illustrati i suoi pezzi, diciamo, principali. Quindi questa idea, questa è una di diversi anni fa, particolarmente bella, mi ricordo, che poi la studentessa in questo caso mi regalò, che aveva questa dimensione particolare, proprio in cui potevano entrare anche degli attrezzi verticali. Non c'è una storia precisa di tutte queste cose, però ce n'è qualcuna, e quindi chi ha desiderio di... Questo è soltanto un modo tra i tantissimi. Alcune famiglie hanno ancora zie e nonne che amano cucire con i nipoti o con i figli, quindi in genere avviene con qualcosa del genere. Comunque, ripeto, è soltanto un extra piacevole, se vi fa piacere. Non mi sembrava giusto che voi non aveste questa, diciamo, opportunità di farla, come hanno avuto tutti gli altri studenti, no? Allora, ricordate di farcela vedere quei due o tre che l'hanno fatta, che hanno intenzione di farla dopo le vacanze. Allora, questa lezione si chiama La ricerca espressiva. È, credo, immagino, la prima volta che si parla di scelte formali dell'architettura in maniera esplicita. Quindi qui non parliamo di scelte di tipo sintattico che noi abbiamo visto nella, per esempio nella scacchiera, oppure scelte, come dire, organizzative di tessiture, di suolo e di relazioni che riguardano sostanzialmente l'infrastructuring e nel nostro caso il rebuilding in natura. Non parliamo delle tecniche per gestire l'emergenza idrica e non parliamo delle tecniche di tipo organizzativo e distributivo e funzionale dell'edificio, parliamo proprio di un aspetto che è come vogliamo che l'architettura appaia, come vogliamo che l'architettura esprima la sua essenza, il suo programma funzionale e in qualche maniera come noi stessi entriamo in relazione con il programma, con l'espressività dell'architettura, con quello che noi abbiamo intenzione di esprimere attraverso questo nostro progetto. Quindi, volendo banalizzare molto, è la fase, diciamo, tra virgolette, tra mille virgolette, dei prospetti, se ci dobbiamo intendere. L'altra parola che io do assolutamente per scontato, ma mi rendo conto che non è scontata per niente, è questa idea della ricerca. Io non ho mai speso una parola sulla parte di sinistra di questa affermazione, cioè ricerca. Io ho sempre pensato che la parte di sinistra fosse assolutamente scontata e non valeva neanche la pena spenderci un momento e la sostanza, la cosa importante della lezione era appunto parlare di espressività architettonica affrontandola di peso diretto, non come una side effect, come un risultato marginale del proprio processo. Cosa che a volte, diciamo, non sempre accade. La parola ricerca però è la parola chiave in realtà. Questa è qualcosa che non dovrebbe essere estraneo a quello che avete fatto fino adesso, ma è chiaro che dal nostro punto di vista, dal punto di vista della didattica di questo laboratorio di sintesi, la parola ricerca è la parola veramente importante, cioè noi riteniamo, e abbiamo cercato di insegnarvelo in tutto il corso, che il progetto risponde a una serie di fortissimi concetti basilari. Di volta in volta noi questi concetti basilari li abbiamo cercati di rendere espliciti, di rendere ovvi, non dico ovvi, ma di articolarvi quali sono questi principi basilari, a cominciare dal programma, quando abbiamo parlato della mixité come aspetto cruciale, al problema delle aree marginali e quindi alla scelta delle aree marginali e così via per tutti gli aspetti. Noi abbiamo sempre cercato di crearvi una struttura molto forte di conoscenze affinché questa struttura molto forte di conoscenze sia la cornice concettuale attraverso cui voi sviluppate una ricerca individuale. La struttura concettuale è così forte nel nostro caso proprio per permettervi una forte aspetto di ricerca individuale dentro quella cornice. Se noi vi facciamo fare delle tessiture per approcciare un problema di site planning, non è perché voi copiate il progetto A, B, C o D, ma perché voi abbiate voi stessi la struttura metodologica per fare una serie di iterazioni, una serie di prove, una serie di ricerche affinché si arrivi a quello che nel tempo dato, perché questo è un aspetto fondamentale, nel tempo che voi potete dare a questa fase di ricerca, si arrivi al risultato migliore possibile all'interno di quello che voi avete. Quindi questo aspetto iterativo di ricerca è strutturante rispetto al corso e vale anche ovviamente rispetto alla ricerca espressiva, che anch'essa, come tutte le altre, ha una ricerca, ha quindi un determinato tempo, perché non è infinita, si alloca un determinato tempo, e questo tempo che vada un minimo o un massimo, perché nessuno vogliamo che siate persi nella giungla della ricerca, dovete anche chiudere in qualche maniera, però c'è ogni fase ha anche un aspetto di ricerca fondamentale. Quindi, mentre non avevo mai parlato dell'aspetto della ricerca, questo è importante. Dal punto di vista operativo, adesso entriamo nel merito, il momento di presentazione di questo materiale è il 13 gennaio, quindi c'è una giornata prima di lavoro molto, molto importante in classe su questo tema, in cui anche ci si influenza l'uno con l'altro dal punto di vista della metodologia, che è importante. Naturalmente noi pensiamo che questo, come gli altri aspetti del progetto, in questo lungo break delle vacanze di Natale, siano ovviamente portati avanti. Io non sono certo che esista Porte Aperte a Sapienza nel semestre autunnale. Se esiste ci organizzeremo, se non esiste non fa niente. Il 6 febbraio è la data del preesame, dal 16 gennaio, che è l'ultimo giorno di lezione, al 6 febbraio continuano le revisioni per chi ha piacere di averle, ogni lunedì. Con quelle modalità lì, cioè si arriva massimo entro le 10.30, ci si iscrive a una lista, la lista è chiusa alle 10.30 e i docenti, gli assistenti fanno revisione alla lista. Il sistema non è arrivare all'una meno un quarto, è un assistente che pensa che sia finito tutto. Tu arrivi a questa cosa, vieni in classe, fai una giornata di laboratorio ugualmente, nel senso che continui a lavorare, quando è il tuo turno di parlare con l'assistente ci parli, con l'assistente o con me che spesso sarò presente. Chi per qualche ragione sua, di qualunque tipo, voglia fare l'esame precedentemente al primo appello, me lo fa sapere, ci organizziamo e avete questo diritto sindacale di farlo, e quindi io non ve lo voglio certo togliere se avete questo desiderio. Ho la tendenza di far chiudere questo corso come si chiudono i corsi di tutto il mondo, cioè tutti insieme, con un momento di giuri, con un momento di mostra e non con un momento puramente burocratico. Quindi il momento dell'esame per noi finale, il momento in cui arrivano i clienti, il momento della mostra e una serie di cose. Io a chiusura corso consegnerò la lista di chi ha ottenuto il 70% delle presenze, e ovviamente ci sono dei casi che questi ampiamente non ci sono, e quindi in questo caso non c'è nulla da fare, perché mancano proprio le frequenze. Ma comunque spero che non ci sia nessun caso di questo tipo. Allora, queste sono per quanto riguarda gli aspetti organizzativi. Adesso ritorniamo alla questione della sostanza. Allora, il dato cruciale è lo sguardo, il dato cruciale è la capacità del nostro occhio di progettisti innanzitutto di vedere e di vedere criticamente. La capacità di vedere criticamente è strettamente connaturata e relazionata alla capacità di progettare e quindi di realizzare. La prima cosa è che credo che chiunque di voi abbia avuto un'esperienza con un fotografo o un'esperienza con probabilmente anche un regista, la prima cosa che nota è che il fotografo vede diversamente da voi. Cioè vede cose che voi non vedete, giusto Mario? È proprio la prima cosa che si nota stando a contatto. Perché? Perché il problema non è averci la Canon 2400 o avere il telefonino che abbiamo tutti. Il problema fondamentale è un problema di tipo di cognizione dello sguardo, cioè si vede in maniera diversa. E così diciamo tutti gli specialisti dei vari settori vedono in maniera diversa. E quindi è proprio il vedere in maniera diversa che è là il presupposto allo sviluppo di quella determinata area. Nel nostro caso quindi è fondamentale saper vedere prima ancora che saper realizzare, ma il problema è che bisogna che qualcuno vi insegni a vedere, perché se nessuno vi insegna a vedere voi non sapete vedere. E quindi se non sapete vedere, non sapete neanche progettare, nell'ambito di cui noi adesso stiamo parlando, cioè delle scelte espressive o più banalmente del prospetto. Questo è un'immagine a cui sono affezionato, è di diversi anni fa ed è di un mio amico fotografo, eravamo abbastanza amici, che fece una lezione al corso e le parti iniziali erano proprio rivolte all'occhio e quindi rivolte alle modalità selettive, critiche che l'occhio ha di apprendere e di guardare, di trasmettere, di filtrare, di leirizzare, diremmo noi, le informazioni visive al cervello. In qualche maniera noi vediamo quello che sappiamo. Se noi non conosciamo le cose, non le vediamo proprio. E questo funziona tantissimo se voi pensate ad esempio, che ne so, di nuovo a un fotografo d'animali, a chi cerca delle tracce, a qualunque cosa, cose che noi non vediamo proprio e invece l'altro le vede. Come mai? Proprio perché c'è un rapporto di cognizione tra lo sguardo, il cervello e tu vedi quello che devi vedere, quello che vuoi vedere, quello che sai vedere. E in qualche maniera invece tralasci le altre cose. E quindi questa è, in un architetto deve essere molto sviluppata questa capacità. Non è che un architetto può vedere nella stessa maniera che vede vostra mamma o vostra cugina che fa il medico. Quella vede altre cose che voi non vedete, ma voi vedete cose che lei non vede, proprio perché c'è questa questione. Quindi lo sguardo, la capacità critica dello sguardo, la capacità di sintonizzare rispetto alla propria cosa è un aspetto cruciale e fondamentale. E quindi oggi l'affrontiamo. L'affrontiamo non è che l'affrontiamo per farci, un viaggio teorico, lo affrontiamo, come voi sapete sempre, per fare una esercitazione pratica. Tutto nel mio insegnamento finisce in delle questioni pratiche, concrete, d'accordo? Quindi, come voi sapete benissimo, siamo alla fine del corso, il problema non è di tipo puramente teorico, è di tipo effettivamente istruttivo. Poi dovete scendere in campo e giocarvi la partita. Non serve, non è pura teoria, è una teoria applicata. Allora, queste categorie dello sguardo, quante sono? Possono essere ovviamente molte, moltissime, ma come sempre noi dobbiamo stringere, perché se allarghiamo troppo è inutile. Noi dobbiamo avere un tot di categorie che riteniamo fondamentali, che io ritengo che sono fondamentali, che sono quelle da cui partire, no? Sono quelle fondamentali da cui partire per allenare questo sguardo critico, questo sguardo verso la forma, che è uno sguardo che poi vi aiuterà nella progettazione. Allora, le categorie che io pongo alla vostra attenzione sono 5. E ogni categoria ha, naturalmente, ha il suo perché. Io le ho selezionate, diciamo, io lavoro sempre in una maniera abbastanza uguale. Io faccio delle ipotesi abbastanza rapidamente e poi le ipotesi sono messe a verifica. Diciamo, sostanzialmente è sempre questo il processo. Ricordo benissimo la prima volta che le ho espresse e ci sono stati dei piccoli aggiustamenti terminologici, cioè alcune cose si chiamavano in maniera un po' diversa, ma erano la stessa. Sostanzialmente sono andate bene, non ho mai avuto la necessità di aggiungerne altre. Allora, la prima fondamentale è la silhouette. Che cos'è la silhouette? Lo si capisce ovviamente già dall'immagine, è il contorno della forma, è come la forma entra in contatto con l'altro da sé. Una volta usavo la parola profilo per dire questa cosa, ma la parola silhouette probabilmente è quella più centrata, più espressiva, e quindi è il modo in cui la forma entra in contatto con l'altro da sé. Una volta che uno dice questo, gli vengono immediatamente in mente alcune cose. Innanzitutto, naturalmente, tutti atavicamente abbiamo conoscenza di questa idea della silhouette, perché è molto forte in alcuni ambienti, no? In alcuni ambienti naturali. Una delle silhouette più note al mondo è quella dei monti che circondano la baia di Rio de Janeiro. Perché? Perché? Per tante ragioni. Una importantissima è che chiunque la vede ne rimane colpito. Un architetto famosissimo che ha ragionato su questa questione è... Arriva il foglio delle presenze. È la questione di Rio, della silhouette di queste montagne. Ben arrivato, meno male che mando l'email. Prego, accomodi alla prima fila. Ben arrivata, meno male che mando l'email, grazie, sono commosso. Oscar Niemeyer è brasiliano e quindi è un pochino... Le Corbusier. Le Corbusier arriva a Rio e rimane paralizzato per 5 giorni, perché lui così cartesiano, no? E con questo mondo cartesiano in qualche maniera si misura con queste silhouette così forti. Chissà, forse gli ritornano in mente anche le sue montagne, ma comunque rimane, diciamo, sostanzialmente paralizzato per un poco di giorni, e poi ha questa grande rivoluzionaria idea, che è quale? è questo grande, diciamo, anello che attraversa tutta Rio e che dialoga con questa silhouette, che è un'autostrada ed è sotto abitazioni e servizi, eccetera. Questo primo momento in cui l'architettura si fa grande dimensione. Ok, io immagino che voi abbiate acquistato il libro non per fare la lezioncina o la lezione della cosa, ma perché sia un compagno di strada per tutto questo, per tutto questo corso. Immagino, e quindi cito cose che sono presenti e che cioè, mi sembra del tutto naturale che voi conosciate. Mi dai a prendere questo foglio delle presenze, per favore. Quindi la silhouette è questo, diciamo, proprio all'inizio, è quasi un fatto, diciamo, naturale. Ieri nel Museo Bilbao del Museo Guggenheim di Bilbao, soprattutto quando ho visto la notte, questa idea di questa sorta di traiettorie, no? Che si slanciano all'esterno, che fanno vibrare il cielo nero, no? Richiama tutta questa idea del movimento, della forza dinamica dell'opera, di cui ho parlato a lungo nel volume, vero? Charletta, in particolare a cosa mi riferisco? Luisa Fanton, a cosa mi riferisco? Sì, ok, questa cosa l'ho detto, alle traiettorie nella notte, a cosa mi riferisco? No, mi riferisco a una cosa. Maria Vittoria Sciscione, a che mi riferisco? Tutte queste persone che io sto domandando, so per certo che non hanno letto né il libro. Lo so per certo, perché chi l'ha letto lo risponde in un attimo a questa cosa. Francesca Lopinto. Che cosa mi riferisco a? Vuol dire che faccio un riferimento, in cui nel libro ha un ruolo questo riferimento, no? Chi cito? C'è qualcuno che lo sa? Mi riferisco a Umberto Boccioni e al futurismo, e in qualche maniera quest'opera incorpora questa idea. L'architetto da sempre è anche un uomo che ha un minimo di livello di cultura, minimo. Diciamo, voi avete la fortuna di stare qui con me, con noi, avete un libro scritto apposta sostanzialmente per il vostro target, e che voi non lo siate non è accettabile. Allora, la silhouette può essere può essere slanciata, ma anche questa che è compatta è una silhouette, anche questa è una silhouette, no? Questo in quel caso c'è un modo estremamente dinamico di penetrare, diciamo, la forma esterna. In questo caso è appena una linea con una piccolissima inclinata in un punto. Anche questa è una silhouette. Quindi parlare di una categoria non vuol dire che quella categoria debba essere portata alle più forti conseguenze, no? Questa è una silhouette, ovviamente, no? Di che opera parliamo? Che opera è questa? Luca, che opera è? Sì. non la conosci. È bene che la conosci, sono tutti buchi neri queste cose, sono cose, cioè, proprio capito, sono proprio cose così, presenti, citate, stranote. Allora, questa qui è il Museo del Mare di Renzo Piano ad Amsterdam. La idea della silhouette, no? Secondo voi, che è evidente, no? Perché c'è questa silhouette, a vostro avviso, Francesca Di Bartolo? Dov'è? Ok, Francesca. L'ho già detto io, eh? Individui la silhouette come un fatto particolare della foto? Francesca, lo vedi? La individui che c'ha una silhouette particolare, giusto? Si gioca all'80% sulla silhouette, questo edificio, no? Cioè, la silhouette che vuol dire? Se tu segui questo profilo, no? Ne individui la silhouette, giusto? Ok. Secondo voi questa silhouette ha qualcosa a che vedere con qualcos'altro? Prego. È quasi una nave. È un museo del mare. Sta ad Amsterdam, sta sul porto, no? Quindi, la silhouette, in questo caso, è un elemento diciamo decisivo, ovviamente, no? Perché ha tutta una serie di vuole fare in quella fase storica, in quella ragione, in quel momento, in cui il momento metaforico diventa un momento importante, diventa così. Io non mi ricordo nulla di questa foto. Non mi ricordo quando l'ho presa, non l'ho fatta io, è fatta da un fotografo. Da qualche foto mi ha colpito, l'ho inserita, mi sono scordato, però mi sembrava bella per parlare di questa cosa. A un certo punto, naturalmente, siccome tutte queste sono ipotesi, io vado accumulando negli anni e dico: ah sì, caspita, ma guarda quanto ci avevo ragione! Allora, questo è un caso in cui la silhouette è talmente importante che diventa brand. Allora, di questo tutti sappiamo cos'è invece, immagino, no? Si tratta della Porsche. Allora, se voi guardate il disegno con attenzione, vedete queste altre linee, le vedete queste altre linee? Oh, quelle linee sono delle variazioni della silhouette della Porsche negli anni, ma che sempre la rendono diciamo riconoscibile, perché deve essere sempre riconoscibile quella silhouette particolare, perché è quella silhouette particolare che diventa brand e diventa valore di riconoscibilità, valore economico. E quando ho visto questa, proprio detto così, mi si è preso un colpo, ho detto: ma come? Certo, è una silhouette, non importano i cerchioni, non importano i colori, non importano altre cose, la cosa che importa è la silhouette, e quindi non rompere quella silhouette, perché la silhouette è la chiave del prodotto, e quindi ci siamo. Quindi questa idea di come la forma entra in contatto con l'altro da sé è una cosa che uno comincia una volta che sa come si chiama silhouette. Ah, e io la comincio a cercare, la comincio a vedere, il mio sguardo va in quella direzione, la guarda, la riconosce, la vede, e se la guarda, la riconosce, la vede, la comincia ad assimilare, a progettare, a disegnare, a ricercare. Il secondo grande tema è il tema, la maniera migliore di parlarlo è attraverso la parola chiaroscuro, che è una parola internazionale. Questa immagine è conosciuta da tutti voi, non è vero? Buongiorno, ben arrivata, per favore si sieda davanti. stessa Francesca si ricorda lei che cos'è questa qua? Bartolo. È a Roma. Ci si sposa. Ci si sposa. Cos'è? Non è una chiesa. È il Campidoglio. È il Campidoglio di Michelangelo, d'accordo? È il Campidoglio di Michelangelo. La foto è fatta bruttina apposta, no? Perché per rendere la vita un attimo difficile. Però è il Campidoglio di Michelangelo. Ora, se si parla di chiaroscuro, come dire, è un po' difficile evitare Michelangelo, no? Ne convieni? Come dire, se parli di silhouette arriva subito Rio e arriva subito Le Corbusier. Se parlo di chiaroscuro, ho capito, ma chi penso per primo? Pensa a Michelangelo. Perché pensa a Michelangelo? Perché Michelangelo, naturalmente, avendo voluto, avendo un'anima da scultore, lui l'anima la fa lo scultore e basta praticamente, nella buona sostanza. Poi, essendo un genio, ha fatto l'architetto, ha fatto il pittore, ha fatto addirittura non soltanto il pittore su Ade Lucia, ma cioè cose sovrumane, no? Però lui di anima sostanzialmente è un plastico, no? E quindi ha questa grande passione per la scultura. E la scultura vuol dire gioco di masse sotto la luce, e quindi chiaroscuro, no? Chiaroscuro, il chiaroscuro è quello che rivela la massa, quella che rivela la profondità della massa, che è un tema ovviamente primariamente plastico, primariamente scultoreo, no? Guardate le sue cose e vedete come, diciamo, tutto tende a moltiplicare questo effetto di chiaroscuro, no? I panneggi, le forme, i movimenti del corpo, è tutto fatto per rendere, diciamo, questa stratificazione di luce molto forte. Quando arriva sull'architettura, che fa? Don Battista Alberti? Che fa? Si mette a fare facciate con i quadratini bianco e neri, disegnati, proporzionati? Fa questo? Fa così? Che fa? Che si inventa? Emanuele Lumaca, che si inventa? C'ha un nome. Che si inventa? Ha un nome. Bravo, gol. Si inventa l'ordine gigante, gol. Allora, che cos'è l'ordine gigante? L'ordine gigante è una idea di moltiplicare i sistemi dell'architettura telescopicamente uno dentro l'altro, affinché, può prendere gli appunti gentilmente? Le dispiace? Moltiplicando gli effetti di luce d'ombra. Quindi invece di una facciata piana, come per esempio era, perché cito Don Battista Alberti, no? Perché diciamo, una delle prime facciate rinascimentali fatte da Don Battista Alberti a Firenze, a Santa Maria Novella, è sostanzialmente un disegno piano, no? Invece per Michelangelo è esattamente l'opposto. È l'idea di moltiplicare attraverso un uso quasi telescopico, cioè uno dentro l'altro, degli elementi, moltiplicare che cosa? Di che stiamo a parlare? Moltiplicare che? Moltiplicare che cosa? Ieri, moltiplicare che? Di che stiamo a parlare? moltiplicare il chiaroscuro, certo, moltiplicare il chiaroscuro attraverso questo, diciamo, ripetizione di questi elementi. Guardate com'è fatta sta cosa. Allora, qui lui fa prima appunto questo benedetto ordine gigante che arriva dalla base alla cornice quasi a livello di copertura, d'accordo? Ed è il primo sistema. Dentro questo sistema, appunto, telescopicamente, per aumentare questo, crea un secondo sistema arretrato, che è quello del sistema trabeazione e colonne, diciamo che segna il primo livello, che siccome è arretrato, è messo dentro e ha sempre, guardate questo stacco quanto è importante, è tutta una maniera per moltiplicare l'effetto di chiaroscuro. Stessa cosa sopra, e mano a mano che andiamo a vedere tutti i sottoelementi ci rendiamo conto come tutto è fatto in questa idea e in questa direzione. È un'idea sostanzialmente nuova, è un'invenzione sostanzialmente nuova, e è una sorta di una specie di uso assolutamente improprio, un uso anticlassico degli ordini rinascimentali. È proprio completamente un'invenzione nuova, fatta per dare questa forte plasticità all'architettura, e che da Michelangelo è stata usata da molti altri architetti. Il più bravo, a mio avviso, è Rainaldi. Andate a Santa Maria in Campitelli e vedrete una delle più fantastiche realizzazioni architettoniche, sia spaziali sia plastiche. Va bene, e quindi questo è il chiaroscuro. Di nuovo vale lo stesso ragionamento di prima, cioè il chiaroscuro è un elemento dell'architettura che può essere reso molto forte, come nel caso di Michelangelo, oppure appiattirsi, quasi non esserci. Da che dipende? Dal problema fondamentale che l'architettura è un complotto. Da questo dipende. Siccome l'architettura sono un sacco di cose tutte insieme, un grande complotto di componenti, ciascuna componente gioca insieme all'altra in una maniera o rispetto a un'altra, rispetto al fine complessivo che avete nella vostra testa. Quindi, sarà un'architettura fortemente chiaroscurata? Oppure sarà un'architettura pochissimo chiaroscurata? C'è una cosa giusta e c'è una cosa sbagliata? No, purtroppo no. Non c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata. Se tutti stavate a scuola di Michelangelo, certo, c'era un modo e un modo solo di farlo, doveva essere fortemente chiaroscurato. Siccome siamo nell'epoca della ricerca e della libertà, e la libertà è anche uno sforzo, no? La conquista della libertà è anche uno sforzo, sarebbe più facile che io vi dicessi le architetture si fanno tutte così, sono tutte chiaroscurate o non sono tutte chiaroscurate, e voi in 20 minuti avete risolto la questione. Invece, per noi il progetto è una ricerca, non infinita, ma è una ricerca, il che vuol dire che noi vi diamo gli strumenti, che noi vi diamo la struttura e che vi diciamo ci dovete allocare un tot di tempo che sarà ragionevole, poi vedrete voi quanto, ma è un tot di tempo a cui uno cerca di affrontare questa, diciamo, ricerca per trovare la chiave propria, la chiave non propria in astratto, ma propria in quanto la più coerente e la più significativa all'insieme di tutte le altre scelte già compiute. Questa è un'architettura che io amo moltissimo, a cui vado a fare spesso dei pellegrinaggi, si chiama l'edificio di Giulio Gra al Lungotevere Flaminio, in asse con il ponte che porta allo stadio olimpico. Mi ha sempre affascinato moltissimo questa architettura, per molti anni anche il nome del progettista era non noto, faceva parte di una sorta di architettura anonima della città, Poi dei colleghi hanno scritto questo libro che si chiama Giulio Grala, che è Giulio Grala, un architetto molto particolare, che ha fatto tutta una serie di opere lungo l'asse Flaminio. A questa piazzale delle Belle Arti ha fatto l'edificio di sinistra con le logge molto belle sul Lungotevere, ne ha fatto un altro a piazzale della Marina, e questo è il terzo dell'asse Flaminio, perché finisce laggiù, e poi ha fatto tutta una serie di villini molto belli qua dietro. La cosa particolare qual è? Che non è un architetto stilista, cioè non è un architetto associabile a il razionalismo, il funzionalismo, eccetera. Anzi, dal punto di vista, come dire, di aggiornamento linguistico, in qualche maniera lui ha arretrato, no? Perché crea quest'opera nel 1955 con, se vogliamo, non usa le finestre al nastro, non usa i pilotini, non usa gli sbalzi, usa un linguaggio di derivazione, diciamo così, cinquecentesca, o di derivazione michelangiolesca quasi. Ma se voi gli fate, non vi interessa questo problema, cioè se lui è adeguato alla lingua del momento o meno, in Giulio Grae è eccezionale, perché mette in azione molti motivi dell'architettura, innanzitutto il chiaroscuro, ma poi anche le altre componenti che noi vedremo, e soprattutto, pur un architetto così legato alla tradizione, fa capire che 98 casi su 100 la simmetria è un'idiozia. Tanto è vero che addirittura Giulio Gra fa un'opera fortemente asimmetrica, nel senso che quest'opera è sì centrata su questo asse, ma tratta in maniera completamente diversa i due angoli, che sono un angolo dalla forte personalità urbana, perché si apre lungo l'invaso dello stadio e del Foro Italico, e l'altro che invece è un angolo secco a 90 gradi, quasi a 90 gradi, che è invece in tutt'altra situazione urbana della Via dei Podesti. Quindi pur all'interno di un linguaggio così, diciamo, debitore, no? della tradizione cinquecentesca, lui fa capire senza ombra di dubbio che 98 casi su 100, quando si opera in particolare in situazioni urbane, l'edificio deve essere capace di parlare in maniera diversa alla situazione in cui esso si colloca. E questo è proprio un caso, diciamo, eclatante. Quanto sarebbe stato più stupido, quanto sarebbe stato più banale questo edificio se avesse riproposto questo angolo da quest'altra parte, no? In quel punto diventa determinante e bellissimo. Se fossero stati entrambi, avrebbe, diciamo, distrutto il significato anche urbano dell'edificio. Quindi la terza categoria che abbiamo visto è il chiaroscuro. Vediamo un'altra categoria, la terza. La terza categoria è il modo, c'è niente da fare, l'architettura è un oggetto che appartiene al mondo della Terra, appartiene al mondo della gravità, e ha due condizioni fondamentali, imprescindibili. La prima è come tocca il cielo, come l'architettura si articola nei confronti del cielo. Questo tema è un tema cardine dell'architettura, e quindi di nuovo rappresenta la terza categoria. Quindi adesso voi cominciate a vedere attraverso la silhouette. Prima non vi era, non eravate consci, adesso ne siete più consci. Cominciamo a guardare un edificio e mi domando: qual è la sua silhouette? Poi vi posso chiedere qual è il suo chiaroscuro, che gioco chiaroscurale fa questo rispetto a quest'altro. E adesso mi chiedo, e come attacca il cielo? Come tocca il cielo questa architettura? È la terza determinante categoria. Come attacca il cielo? Di nuovo la prima scelta è quella che a me va, diciamo, è la prima cosa a cui penso, in qualche maniera. Magari non è detto che tutti penserebbero la stessa cosa, ma io in un caso penso a Michelangelo, nell'altro caso penso alle cose, in questo caso in qualche maniera non posso non pensare ai laboratori Richards di Cannes, di cui è ampiamente discusso, si è ampiamente discusso nel volume che voi conoscete. Che cosa succede qua? Che si capisce nel disegno e nella foto, no? Chi è in grado di farmi un discorso compiuto di 40 secondi su quest'opera? Chi è un volontario? Per cui mi dice che cosa dovrei dire io a questo proposito, dato che stiamo parlando di attacco al cielo, dato che stiamo parlando di cane, dato che stiamo parlando di questo. Volontari? Lidia? Un discorso compiuto, che ha un inizio, ha una fine e dimostra di avere una sostanza. Prego. Parla un po' più forte. Lo skyline ce l'ho arrivato. Sì. Sì. Cosa hai in mente, Can? Cosa hai in mente, Can? Simone, cosa hai in mente, Can?
Allora, parlando di attacco al cielo, comunque uno sviluppo verticale, quindi hai in mente il cielo come destinazione.
Sì.
Si vedrò appunto attraverso questo.
Sì. Quindi cosa hai in mente, Can? Cristiana? Nessuno porta con sé il libro, no? Che uno dico può rapidamente guardare. Io credo che sia una buona idea, no? Allora, vediamo. Stefano, Calabria, cosa hai in mente, Can?
Da un volume.
No, hai in mente una cosa.
Di arrivare al cielo. Ci arriva tramite composizione di un volume.
Ma cosa hai in mente lui? Francesca Lovinto, cosa hai in mente, Can? Ma cosa hai in mente? Hai in mente una cosa? Hai in mente una cosa? Per democrazia devo cercare di chiamare tutti, se no uno si sente, capito, che gli è capitata la roba. Chiara Mascagni, non l'ho mai chiamata. Chiara, è intervenuta però. Chi hai in mente, Can? Certo. Sì, ma che ha in mente lui? E meno male che siamo italiani, sempre eravamo italiani. Prego. Prego. Di San Gimignano, giusto questo che volevi. Grazie, perfetto, esattamente. Can ha in mente un paesaggio turrito e specificamente quello di San Gimignano, come tra l'altro giustamente, ma questo ha fatto benissimo a guardare sul libro, perché ovviamente di questo parlo, e mi dà un ulteriore test di quello che dicevo. Allora, quindi Kahn ha in mente questo paesaggio tupito, che in qualche maniera evoca con questa sua scelta particolare, no? Del tutto particolare, che determinò anche culturalmente in quel momento, nella seconda metà degli anni 50, l'arrivo di tutto un modo di ragionare che è completamente diverso, no? Siamo ancora negli anni del funzionalismo, in fondo, immaginate che differenza che c'è tra questa e Miss Van der Rohe, no? Che pensa che lo spazio sia universale, che sia sempre uguale, ci sono sempre queste scatole perfette di ferro e vetro, pensate che differenza, no? Come fa a fare questa cosa? Come fa? Volontari? Sono dei laboratori. D'accordo? Come fa a fare questa cosa?
Come se ci fossero dei volumi più bassi che lui svuota quasi completamente del tutto e sono quasi trasparenti.
Uh-huh.
E questi che sembrano corti in scala che invece rimangono...
Che sono dei core. E così fa, sì. Sono dei corpi di servizio, sono dei core che hanno, quindi gli è consentita, diciamo, questa idea fondamentale dello stacco. Quindi lui gioca con il servente, in questo caso con dei core sostanzialmente, che gli consentono diverse cose, gli consentono innanzitutto che siano solidi, anche se sono all'esterno. No, sono solidi perché un core è solido, giusto? Deve essere anche antincendio, d'accordo? Quindi può avere quello, può avere in alcuni casi gli impianti che sono molto importanti in questa cosa e soprattutto ha una decisissima scelta espressiva. Le due cose stanno insieme. Ecco, in questo senso è un complotto. In questo senso è un complotto, no, proprio nel senso che la sua scelta formale, che è questa che lui in qualche maniera vagheggiava, viene, nel disegno diventa più, ancora più forte che la realtà, no? È quasi caricaturizzato il disegno, no? È quasi, cioè, non è vero che è così, non è vero che è così, al massimo è così, d'accordo? Però ciò non di meno mi fa capire qual è la sua idea. E quindi lui lo fa lavorando sul servente servito, no? Che abbiamo visto nella lezione precedente, rendendo il servente servito elemento decisivo di questa questione, no? Diventa molto, molto importante per questa questione. Io finisco questa parte, poi facciamo un breve intervallo e poi ricominciamo, no? Vi esaurite. Allora, guardate quest'altro attacco al cielo, no? Guardate quanto è diverso. È chiaro che è un attacco al cielo, è un elemento così caratteristico, no? Questa sono delle, non ricordo se è una stazione meteorologica, credo, qualcosa del genere. È una delle prime opere di Toyo Ito, quando Toyo Ito era un architetto molto giovane negli anni 80. E questa, ahimè, forse non si vede benissimo, però questa è un'opera molto bella di Ignazio Gardella. Sono delle case in a casa, case popolari a Ivrea, le case Bosalino, non ricordo esattamente, ha questi volumi così pieni, ma appena un poco, come se fossero un andamento non di parallelepipedo puro, ma in qualche maniera un poco stirato, che vedete che ha questi angoli, quanto interessante, questa finestra lunga alla Gardella appunto, e questo volume si gioca con questo attacco al cielo invece come se fosse un foglio, quasi come se fosse un foglio su questi travetti, perché è un elemento decisivo, no? per questa composizione. Questa composizione acquisisce grande eleganza proprio anche grazie a questo accento. Immaginate che cosa sarebbe stato su questo farci un tetto a quattro falde, no? Magari col che ne so, coi discendenti fuori. E questo è un altro caso molto bello di attacco al cielo, perché ripeto, il concetto è sempre uguale. Non è detto per niente che l'attacco al cielo sia leggero, manco per niente. Anzi storicamente l'attacco al cielo è molto duro e pesante, no? Di norma l'attacco al cielo è il cornicione, no? Se voi pensate ai palazzi rinascimentali, se pensate a Palazzo Farnese, boom, sblocca tutta la composizione con questo posto ultimo piano e con l'effetto del cornicione. Di norma nell'architettura diciamo classica o che ha la tendenza verso il classicismo, il momento dell'attacco al cielo è un momento pesante che chiude la composizione sottostante. Questo è interessante perché gioca con questa stessa idea, quindi in realtà fa un attacco al cielo che è un cornicione, vedete, dilata, fa questa sorta di elemento di forse quasi 3 metri di altezza, 2,50 m, 2,70 m, che blocca la composizione elettrostante sottostante. Per cui è molto bella questa dialettica tra diciamo questo effetto di attacco al cielo assolutamente chiuso, assolutamente compatto, che tra mille virgolette possiamo leggere come se fosse un cornicione e che chiude la composizione sottostante, e invece tutto un mondo molto variegato, molto mosso, molto dinamico che sta sotto. Questa è di Culotta e Leone. Gli architetti si chiamano Culotta e Leone, sono due architetti ormai morti, sono stati presi della facoltà di Palermo e hanno realizzato molte opere in Sicilia. Se cercate Pasquale Culotta è a Cefalù, è un'opera realizzata all'interno del piano regolatore, che era un piano regolatore abbastanza lungimirante, per cui la parte nuova di Cefalù aveva dato molte occasioni di una progettazione interessante. Certo, perché la derivazione è una derivazione di un linguaggio di tipo razionalista, diciamo terragnano, e che quindi è anche nelle sue derivazioni più littorie in qualche maniera, no? Il bianco, una certa stratificazione, eccetera. Quindi nella zona ci sono, diciamo nel paesaggio urbano italiano ci sono da molte parti. Comunque, se ti interessa, io ho scritto su di loro, quindi un'idea la puoi avere, interfacci Pasquale Culotta, Antonio Saggio, trovi qualcosa, la trovi in rete. Questa è un'altra opera, è un'opera residenziale, in cui di nuovo l'attacco al cielo è il momento decisivo. Le vedremo dal vero facendo un giro tra queste opere in Google Map tra poco, proprio per farvi capire in azione queste varie categorie. Allora io direi che ci fermiamo fino alle 10:30 puntuali. Alle 10:30 ricominciamo con queste altre cose. Abbiamo circa un'altra ora di lezione, poi passa la palla a Gaetano e a Andrea. Ok. Aspetta che chiudo la registrazione.
Dopo lezione posso avere 5 minuti così le spiego un po' cosa volevo fare per le strategie dei clienti.
Adesso ne parliamo.